pianeta.
Bentornati su questo pianeta, finalmente siamo di nuovo approdati per farvi riflettere un po' sugli pneumatici. Insomma, si parla spesso di inquinamento, ci riferiamo ovviamente alle emissioni di gas, quindi all'inquinamento delle macchine, delle fabbriche, a vari tipi di inquinamento, senza pensare però alle gomme delle nostre macchine o degli autobus. Ascoltate qua.
Le ruote del bus che girano, girano, girano. Le ruote del bus che girano per tutta la città.
E per tutta la città queste ruote del bus, tra l'altro una canzoncina che ovviamente i bambini adorano, lasciano però delle tracce. Perché? Cosa combinano gli pneumatici all'ambiente? L'abrasione degli pneumatici durante la circolazione dei mezzi di trasporto causa il rilascio di microparticelle inquinanti, un fenomeno in forte crescita su scala globale. Le particelle si accumulano ai bordi delle strade per poi defluire nei corsi d'acqua, compromettendo l'ecosistema idrico e causando preoccupazioni per la salute degli ecosistemi interessati. A causa degli attuali gap metodologici nelle tecniche di analisi, le microplastiche più piccole di 5 micrometri rimangono in gran parte non quantificate. Ma ora ci sarebbe una nuova tecnologia che rileva le microplastiche prodotte dagli pneumatici durante i processi di accelerazione e frenata. Ne parliamo questa mattina qui su Un Altro Pianeta con il dottor Pietro Gucciardi del CNR IPCF, Istituto per i Processi Chimico-Fisici. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e grazie l'opportunità di parlare di questa tematica.
Grazie a voi, perché insomma gli studi che fate sono veramente importanti. Allora, dottore, lo dicevamo, ci sono veramente tante forme di inquinamento, no? Noi pensiamo sì alle macchine, però pensiamo ai tubi di scappamento, quindi alle varie emissioni, pensiamo alle fabbriche, pensiamo a tutta una serie di cose, insomma alle plastiche gettate via in maniera incivile, dobbiamo dirlo, però ce n'è una più che inaspettata, secondo me una tipologia a cui non si pensa molto. Cioè, magari sì, pensiamo alle gomme quando vengono illegalmente bruciate, quindi a quelle particelle tossiche, però in realtà i pneumatici delle macchine in movimento inquinano. Ci vuole spiegare un po' come e perché?
Allora, l'esempio più chiaro di questo tipo di inquinamento lo vediamo quando vediamo le frenate sulle strade. Le strisce e le strisciate nere fondamentalmente non sono altro che un rilascio di materiale presente sulla superficie degli pneumatici, che poi rimane temporaneamente sulla superficie della strada, ma quando piove o quando ci sono i temporali più forti, gran parte di questo materiale viene trascinato via e poi si disperde nei corsi d'acqua. Infatti le strisciate non rimangono permanentemente, ma a un certo punto spariscono. Diciamo che la cosa che
sparisce il segno, dottore, ma non sparisce la conseguenza, insomma, ovviamente non si vede
no,
più la strisciata,
la
però
perché poi le particelle vanno a finire nei corsi d'acqua e diciamo che oltre a, appunto, quando noi vediamo le strisciate vediamo sì il rilascio del materiale dei pneumatici, ma un'altra cosa che non vediamo, ma è che sempre lì è il rilascio delle particelle dei freni. I freni sono fondamentalmente costituiti da materiali avanzati che possono essere delle resine, grafite, trisulfuro di antimonio, insomma metalli che possono essere pericolosi, al pari di quello che troviamo negli pneumatici. Negli pneumatici troviamo anche degli idrocarburi poliaromatici che sono estremamente pericolosi, metalli pesanti come il cadmio. E quindi anche quando facciamo una frenata il rilascio di particelle da parte dei freni va a finire per terra e poi questo va a finire nei corsi d'acqua e con tutte le conseguenze annesse.
Certo, diciamo che voglio dire, noi lo rilasciamo in un modo, però rientra poi nel nostro organismo in un altro, insomma.
Rientra nel nostro organismo in un altro, allora pensate che l'emissione di particelle di pneumatico nel 2014 in Europa consiste in una quantità dell'ordine del milione di tonnellate all'anno. E che per ogni automobile, per ogni chilometro percorso, circa 80 mg di particelle rilasciate dai freni vengono rilasciate nell'ambiente. Cosa succede? Che circa il 20% di tutto questo materiale va a finire nelle acque. Nelle acque quello che succede è che generalmente i pesci, spesso e volentieri, scambiano queste particelle per cibo, li mangiano. Il che vuol dire che tutto questo ha delle conseguenze tossiche per i pesci, ma quando queste plastiche vengono accumulate all'interno degli organi dei pesci e delle carni, poi quando noi mangiamo il pesce, la plastica entra dentro di noi a causa certo. di questa propagazione all'interno della catena trofica, della catena alimentare.
Tanto che, insomma, ultimamente da vari studi sono state trovate tracce, insomma, di plastica anche nel nostro sangue. Assolutamente,
assolutamente
sì,
questo... nelle feci, nel sangue, nella placenta. Ieri parlavo con dei colleghi che dicevano che c'è qualche gruppo che comincia a dire che addirittura all'interno del cervello umano, sono state rivelate, sono stati fatti degli esperimenti che potrebbero mettere in luce la presenza di microplastiche e ancora più pericolosamente delle nanoplastiche.
Qual è la differenza fra microplastica, parliamo di grandezza, quindi microplastica e nanoplastica? Qual è più? Allora, sono tutte e due molto piccole. La più grande qual è?
Esatto. Sicuramente la più grande è la microplastica. Un micron è circa un millesimo di millimetro, sì. Mentre un nanometro, che è quello che si ricollega alle nanoplastiche, è circa un milionesimo di millimetro, quindi mille volte più piccole. Giusto per dare degli esempi, un capello umano ha un diametro che va dai 60 ai 100 micrometri, quindi un micro oggetto. Un batterio come un micro, come un microbo ha generalmente, appunto, come dice lo stesso nome, la dimensione che è intorno al micrometro. Mentre quando scendiamo ai virus, per esempio il coronavirus, ha una dimensione che è 10-100 volte più piccola, cioè intorno ai 100 nanometri. Quindi sì. Stiamo parlando, quando parliamo da microplastica e nanoplastica, stiamo parlando di oggetti, nel caso delle nanoplastiche, mille volte più piccole. Perché sono più pericolose? Perché hanno la potenzialità, ancora non completamente dimostrato, ma sicuramente hanno la potenzialità di attraversare la barriera cellulare. Questo vuol dire che quando noi le ingeriamo, oltre ad accumularsi all'interno del nostro apparato digerente, se queste fossero capaci di attraversare la barriera cellulare, andrebbero a finire nel sangue. Nel momento in cui vanno a finire nel sangue, si disperdono in tutto il corpo umano. Questo è uno dei temi più caldi di ricerca, sì. Per cui avere delle tecniche capaci di rivelare le micro e le nanoplastiche è qualcosa di estremamente.
E io, Gucciardi, qui vorrei arrivare. Cosa avete inventato per poter rilevare queste microplastiche?
Allora, quello che abbiamo fatto noi è fondamentalmente mettere assieme due tecniche Nobel, tra virgolette, per applicare questa tecnologia risultante all'ambiente o alla salute. In pratica abbiamo preso due grandissime scoperte. Una è quella delle pinzette ottiche. Le pinzette ottiche, il cui scopritore è Arthur Ashe, che è stato insignito del Nobel nel 2018 per la fisica, è una tecnica che consente di intrappolare con la luce oggetti piccolissimi. Dall'altro lato abbiamo preso una tecnica che si chiama spettroscopia Raman, per cui il suo inventore, Venkat Raman, aveva ricevuto il premio Nobel nel 1930, che invece è una tecnica di analisi chimica. Sulla base di questo tipo di analisi noi riusciamo a dire i materiali di che cosa sono fatti. Se è una plastica, se è una gomma, se che tipo di plastica è, e un po' via passando. La cosa interessante è le pinzette ottiche, quindi la prima tecnologia è quella delle pinzette ottiche. Queste pinzette ottiche vanno pensate come un po' un'applicazione della forza che la luce esercita sulla materia. Esempio di forza della luce sulla materia è la cometa. La coda della cometa non è altro che polvere spinta via dalla pressione di radiazione, quindi dalla forza che la luce solare esercita su questa polvere attorno al nucleo della cometa. Ok? Noi possiamo utilizzare queste forze, oltre che per spingere gli oggetti, anche per intrappolarli, per acchiapparli. Quindi se utilizziamo invece che il sole un laser e implementiamo questo laser all'interno di un microscopio, con la luce estremamente focalizzata e localizzata riusciamo ad acchiappare i nostri oggetti. Un'analogia con quello che succede qui a Messina e con la pesca del pesce spada. Sì. Quando nello stretto vogliamo pescare i pesci spada, abbiamo una persona che sta in alto, che guarda un po' dall'alto tutto, e poi quando vede il pesce spada dirige la nave verso quel punto, dopodiché c'è un'altra persona sulla punta della nave che con l'arpione conficca l'arpione nel pesce spada e la acchiappa. Ora, qui noi facciamo un po' qualcosa di analogo. Abbiamo un microscopio che abbiamo generalmente delle soluzioni in cui ci stanno queste micro e nanoparticelle disperse che fluttuano per i fatti loro, come il pesce spada nello stretto di Messina. Quando noi vediamo questa soluzione...
Povero pesce spada, solidarietà però, Gucciardi, esatto, pesce spada. Buono però povero.
La micro e la nanoplastica. E quindi appena la vediamo, quando la vediamo muoversi, ci andiamo con il nostro fascio laser, la intrappoliamo, e una volta che l'abbiamo intrappolata sentiamo il suo suono molecolare, spettroscopia Raman, che ci dice di che materiale è fatto. Quindi un po' ascoltiamo le vibrazioni degli atomi, così come ascoltiamo quando qualcuno suona la chitarra, ascoltiamo le note e gli accordi, e sulla base dell'accordo che riveliamo riusciamo a dire di che materiale è fatto
quel dottor oggetto. Gucciardi, allora uno... innanzitutto complimenti, ma quindi ci viene un po' da pensare, no? Si potrebbe fare il processo contrario, mi spiego meglio. Insomma, voi siete riusciti a identificare quindi queste particelle piccolissime, a catalogarle, e allora questo studio potrebbe essere utilizzato per sviluppare pneumatici o sistemi di frenaggio a minore impatto ambientale? Cioè, se ne può far tesoro adesso?
Se ne può far tesoro, secondo noi sì, perché questo rappresenta uno di quelli che si chiamano enabling technologies, cioè una tecnologia abilitante. Cioè una tecnologia che permette di fare delle misure che prima non era possibile fare. E che quindi se noi diamo questa tecnologia opportunamente ingegnerizzata e sviluppata a disposizione dei produttori, questi possono utilizzarla sicuramente per sviluppare delle mescole migliori. Nel senso che loro fanno le loro mescole, producono oggetti più performanti, e sulla base delle analisi condotte con questo tipo di tecnologia, queste Raman Pizzero, quindi queste ottiche Raman, riusciranno sicuramente a produrre degli oggetti e delle mescole e dei materiali meno inquinanti, sia per quanto riguarda i pneumatici che per quanto riguarda gli impianti di frenaggio.
Ottimo, insomma, quindi si potrebbe creare una sorta di joint venture, insomma, fare tesoro di questi studi e provare a creare quindi delle gomme o dei sistemi di frenaggio che non siano poi così dannosi. E cosa pensate di fare in questo campo nel futuro prossimo? Cosa bolle allora, ancora in pentola?
Cosa bolle ancora in pentola? Allora, bollo in pentola diverse cose. Una continua a essere appunto l'applicazione di questa tecnologia alla rivelazione di particelle sempre più piccole. Nanoplastiche invece di 100 nanometri, dimensione di un coronavirus, 10 nanometri, quindi 10 volte più piccole. Questo lo stiamo facendo all'interno di un progetto Cost Priority, si chiama un progetto europeo coordinato dall'Università di Brescia, la professoressa Stefania Federici, e all'interno di questo progetto abbiamo una collaborazione con l'Accademia Nazionale delle Scienze della Repubblica Ceca, in cui stiamo cercando di applicare le nostre tecniche e perfezionarle per rivelare oggetti sempre più piccoli. Parallelamente abbiamo una collaborazione con l'Università di Messina, il professor Filippo Giarratale, in cui invece vogliamo andare a vedere come le nanoparticelle, le nanoplastiche, le microplastiche, si propagano all'interno dei processi digestivi delle cozze. A Messina ne
produciamo delle cozze?
Delle cozze, dei frutti di mare.
Sì,
a Messina
sì,
ne produciamo tante, buonissime, quindi l'analisi, il sviluppo di questa tecnologia è particolarmente sentito. Un'altra cosa che stiamo facendo con l'Università di Toulouse, e proprio questa settimana c'erano tre ricercatori in visita a fare misure nei nostri laboratori, è quello di studiare la propagazione e la degradazione delle micro e delle nanoplastiche nei processi della digestione umana. Cioè, vogliamo capire come ingerendo, cosa succede quando ingeriamo delle micro e delle nanoplastiche all'interno dei vari processi digestivi, digestione gastrica, intestinale, eccetera, eccetera. E su questo abbiamo dei risultati che almeno sembrano molto interessanti e che speriamo di pubblicare presto in futuro.
Per Bene.
Quanto riguarda la collocazione delle nostre ricerche all'interno dei nuovi progetti, all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, siamo in uno SPOC di un ecosistema dell'innovazione, in cui appunto è una joint venture tra pubblico e privato,
sì.
È un progetto che si chiama SamoTrace, per lo sviluppo di un prototipo avanzato di queste Raman Pizzer che combinano anche la microfluidica e le spettroscopie avanzate. E poi stiamo cercando di spingere le nostre tecnologie all'interno dei partenariati estesi dell'ambiente e dell'agricoltura, perché la possibilità di monitorare le micro e nanoplastiche all'interno delle produzioni animali e di frutta e verdura è sicuramente un aspetto molto interessante per quello della salute umana.
Assolutamente sì, insomma, a quanto pare è un sistema che si può estendere a macchia d'olio e può andare quindi ben oltre gli pneumatici e monitorare i vari settori. Immaginiamo poi come sia importante ad esempio quello dell'agricoltura e dell'allevamento, perché è fra i più diretti rispetto a noi. Allora noi le rinnoviamo i complimenti, le facciamo tanti auguri per questi progetti che insomma sono previsti per il futuro prossimo, e ringraziamo ancora il dottor Pietro Gucciardi del CNR e IPCF, Istituto per i Processi Chimico-Fisici. Grazie dottore, buona vita su questo pianeta.
Grazie a voi, buona continuazione.
Un altro pianeta. Un altro pianeta. Radio Cusano Campus. Radio Cusano Campus. Cultura e informazione. Fuori dagli schemi.